Chi di voi è ricco? Chi di voi ha mentito? Scherzo. Siamo ricchi. Domenica abbiamo ricevuto una parola da parte di Dio attraverso il nostro caro e prezioso Francesco, che tutti noi stimiamo e apprezziamo tanto. E abbiamo ascoltato una bella parola sull'edificio di Dio, la casa di Dio, sulle pietre viventi dell'edificio di Dio che siamo noi, e poi in particolare sulla pietra angolare, la pietra preziosa che è diventata testata d'angolo, che è quella pietra che sorregge tutto l'edificio. Ovviamente sappiamo molto bene che la testata d'angolo è Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. E pensavo a noi come pietre viventi facenti parte di questo edificio santo e riflettevo che ciascuno di noi non è soltanto una pietra vivente di questo edificio, ma nel contempo è anche un costruttore, il costruttore della propria casa, dove la propria casa è la nostra vita. E poi pian piano quello che andiamo a costruire parte dalla nostra vita, si va allargando alla nostra famiglia, alla Chiesa. E questo parla di identità, parla di rapporti, parla di comunione, parla di relazioni. Sapete, non tutti lo sapete, stamattina ci siamo svegliati e abbiamo appreso una notizia triste, dove purtroppo il pastore Jen Jacobs, che tutti abbiamo conosciuto circa un anno e mezzo fa qui in questa chiesa, perché insieme ad altri ministri è venuto a fare dei seminari sul discepolato intenzionale con il movimento Real Life, insieme al pastore Luigi e Michela, è andato con il Signore. Lui, credo proprio ieri, era uscito nel pomeriggio e stava andando in chiesa a piedi, come di consueto. Considerate che lì, mi spiegava il pastore Luigi, non è un luogo con tutte strade, pianeggiante e tutto quanto. Loro abitano proprio più nei pressi della montagna, quindi sentieri scoscesi, insomma c'è la neve, una serie di cose. E si presume che mentre lui andava probabilmente avrà avuto un malore, se Dio non se l'è preso direttamente proprio, ed è andato con il Signore. E questa cosa, a parte che per noi è stato un vero dispiacere, perché come abbiamo condiviso abbiamo pregato per la sua famiglia e per la Chiesa, perché venendo a mancare il pastore è chiaro che anche per la Chiesa il danno è notevole, ma Dio ha il controllo di ogni cosa e siamo certi che Lui provvederà. Però d'altra parte questa cosa, credetemi, mi ha fatto molto molto riflettere. E io credo che come me tanti di noi ci siamo fatti delle domande. E il primo pensiero che ho avuto è che ho detto, ma Signore, ma come siamo fatti noi? Perché sapete, a volte, e questo riguarda anche in relazione alla fascia d'età in cui viviamo, magari da bambini, adolescenti, giovani, pensiamo che possiamo spaccare il mondo, che possiamo fare qualsiasi cosa. Poi crescendo con l'esperienza ci andiamo rendendo conto che invece abbiamo tanti limiti, vero o no? Abbiamo tanti limiti. E proprio come uomini e donne di vita naturale sappiamo bene che ci sono tante cose che non possiamo proprio fare. Per esempio, e questa è una buona cosa, nessuno di noi sa la data di scadenza della propria vita. Amen? Ma pensa se lo sapessi, che tragedia. Cioè, vivresti in funzione di quel pensiero tutti i giorni della tua vita, tranne che non ti dici a 120 anni. altre cose le possiamo fare, altre cose ancora siamo più predisposti. E sapete, pensavo e riflettevo che siamo più predisposti nel ragionamento, nei pensieri, in direzione delle cose negative, più che delle positive, più delle cose brutte che delle cose belle. Tendenzialmente tendiamo a pensare sempre più verso il male che verso il bene. E questo credo che avvenga per tanti motivi. Uno, perché chi sta regnando sulla terra al momento è il principe di questo mondo, come è scritto nella parola di Dio, ed è il diavolo, uno, da un lato. Due, perché siamo influenzati e bombardati continuamente da messaggi che non ci avvicinano verso Dio, quanto invece cercano di portarci sempre più lontano da Dio, mettendo in discussione Dio stesso e la sua parola. Che basta, oggi un tempo avremmo detto accendere la TV, invece oggi possiamo dire prendi il tuo smartphone, i social, internet e tutto quanto, c'è di tutto e di più. E pensavo che proprio se ci facciamo caso, tendiamo sempre a vedere l'erba del vicino più verde. E tendiamo a fare delle cose quasi automaticamente. Per esempio, una di queste è lamentarci, più che apprezzarci. Ci lamentiamo di continuo per qualsiasi cosa. D'altra parte c'è pure il detto che dice, se vuoi stare bene, è un detto, non ci credo neanche. Ma la tendenza è quella di non stare in uno stato di apprezzamento per ciò che abbiamo, quanto lamentarci per quello che non abbiamo. E molto spesso non riusciamo ad apprezzare, a vivere bene quello che abbiamo. Non riusciamo a vivere il momento e a godercelo perché pensiamo sempre al dopo. E così perdiamo di vista i punti cardini della nostra vita, della nostra giornata, della nostra casa, della nostra famiglia, e iniziamo a dare tutte le cose per scontate, quando scontate non lo sono. Perché pastore Gene, a che c'era? A che non c'è stato più. In un attimo pensate com'è cambiato la vita di una famiglia e di una chiesa. In un attimo. Perché? Boh. Lo chiederemo a Dio. Un'altra cosa, per esempio, dove siamo portati è più giudicare anziché giustificare, perché molto spesso vedendo determinate cose, anziché cercare di capire, analizzare, arrivare a comprendere, se possibile, anche il perché si verifichino determinate situazioni, tendiamo piuttosto a emettere immediatamente un decreto e una sentenza di condanna. Oppure la terza cosa è scappare. Di fronte a un pericolo, di fronte a una situazione difficile, anziché affrontarla tendiamo magari a girarci e ad allontanarci. Non lo facciamo sempre, non lo facciamo tutti. Ma tendenzialmente questo è quello che avviene. E sapete, paragonando questa cosa alla parola di Dio, pensavo che se penso alla prima situazione, le lamentele anziché l'apprezzamento, mi viene davanti il popolo di Dio che, nonostante avesse vissuto miracoli, nonostante fosse stato liberato dalla schiavitù in Egitto, fosse stato tirato fuori e portato verso la terra promessa per conquistarla e per andare a trovare lì il riposo, pace, gioia, prosperità e ogni cosa, di fronte alle difficoltà cosa faceva? Si lamentava. E con chi si lamentava? Con la guida che Dio aveva stabilito, con Mosè. E così contro Dio stesso. Arrivando addirittura a dire, ma quanto erano buone le cipolle d'Egitto. Ma come?
Quella era la terra dove eri schiavo, dove sei stato schiavo per 400 anni. Come fa a rimpiangere la terra d'Egitto per le sue cipolle? O a dire, ma non era meglio che morivamo in Egitto anziché morire qui nel deserto? Perché non avevano la fede di credere alla provvidenza di Dio. Nonostante Dio gli desse la manna e le quaglie e l'acqua dalla roccia e non gli fece mancare nulla e i loro vestiti non si consumavano. Vorreste dei vestiti che non si consumano? Sì o no? Però poi sono sempre quelli, sempre uguali. Niente moda, è finita la moda. Se penso invece alla seconda condizione, il giudicare piuttosto che il giustificare, mi viene davanti Giobbe. O meglio ancora, mi vengono davanti gli amici di Giobbe. Chiamali amici. Altro che amici, perché non si misero nella posizione di dire: aspetta, Giobbe è un nostro amico, aiutiamolo, lui ci ha benedetti quando andava tutto bene, quando noi avevamo bisogno, abbiamo beneficiato della sua bontà, della sua vita, ma adesso lui è nel momento di bisogno, quindi aiutiamolo. No, cosa fecero gli amici di Giobbe? Lo giudicarono, giudicarono la sua vita. Se questo qui si trova in questa condizione, non ce la racconta giusta, è successo qualcosa che lui non ci vuole dire. Questo fu il loro metro e la loro misura, giudicarono la vita di Giobbe non sapendo che viceversa Giobbe si trovava dentro la più grande prova della sua vita, ma in quella prova voluta dal nemico, lui non peccò contro Dio. Rimase integro fino alla fine. E se penso invece alla terza situazione, al fatto di scappare, mi viene davanti un altro uomo di Dio, un profeta di nome Giona, che quando Dio lo chiama e gli dice: alzati, vai a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me, Giona 1:2. Lui cosa fece? Si alzò, ma partì nella direzione opposta. Si voleva allontanare, voleva, come dire, fuggire dalla presenza di Dio. Giona si levò per fuggire a Tarshish, lontano dalla presenza di Dio, e si imbarcò su una nave che andava a Tarshish, pagò il prezzo stabilito e si imbarcò lontano dalla presenza di Dio, come se potesse andare lontano dalla presenza di Dio. Forse non aveva avuto la rivelazione che aveva avuto il salmista, perché il salmista disse, Salmo 139 dal versetto 1: tu investighi il mio cuore eterno, tu mi conosci, tu sai ogni cosa di me, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano, esamina accuratamente il mio cammino e il mio riposo, conosci a fondo tutte le mie vie. E poi dice: dove potrei andare lontano dal tuo spirito, o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico: mi nasconderanno le tenebre, persino la notte diventerà luce intorno a me. Perché le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno e le tenebre e la luce sono uguali per te. Ma io credo che anche Giona avesse avuto la rivelazione di chi era Dio. Solo che aveva paura. Aveva paura. Per questo scappò dall'altra parte. Così finisce dentro la pancia di un pesce, conoscete tutti la storia. Poi si pente, Dio lo fa vomitare sull'asciutto e lo chiama di nuovo: Giona, vai a Ninive, vai a predicare contro la città. Proclama la mia parola, che se non si ravvedono
entro 40 giorni io distruggerò ogni cosa. E poi accade un'altra cosa, inaspettata per Giona. Accade che il re e i niniviti si pentirono, rientrarono in sé e si pentirono davanti a Dio e si vestirono di sacco e di cenere e fecero cordoglio chiedendo perdono a Dio. E Dio cosa fece? Cosa fece Dio? Lo potete dire? Dio li perdonò. E forse Giona non conosceva Dio come un perdonatore. Forse lo conosceva solo come uno che emette sentenze. Ma Dio perdona. E così Jonathan iniziò a gioire perché Dio li aveva perdonati e risparmiati. Stanno così le cose. Giona si arrabbiò con Dio. Ecco, io lo sapevo, questo era quello che sapevo. Tu sei un Dio pericoloso, tu facilmente cambi idea e mi fai fare mala figura come profeta. Come? Io vado là per dire che tu li distruggerai e poi tu li perdoni e li risparmi tutti. E quindi Giona inizia a camminare nel deserto e c'era caldo. Nel deserto c'è caldo, si brucia. E a un certo punto Dio che vede cosa fa? Fa crescere una pianta, in una notte cresce una pianta, questa pianta diventa grande, fa l'ombra, è per lui un sollievo. E sai una cosa? Forse per apprezzare le piccole cose ci dobbiamo trovare nel deserto, perché quella pianta per Giona diventò davvero troppo importante. Diventò davvero troppo preziosa. E tu pensa, se noi adesso andiamo a prendere un bicchiere d'acqua, che valore ha un bicchiere d'acqua qui in questo momento? Pochissimo. Ma tu pensa un bicchiere d'acqua mentre sei nel deserto con 40 gradi all'ombra, lo pagheresti in oro, in lingotti d'oro, perché avrebbe un prezzo talmente, un valore così tanto prezioso, perché il luogo in cui tu andresti a trovarti farebbe una grande differenza. E a volte, probabilmente, sapete, il troppo stare bene non ci consente più di apprezzare le cose belle e buone che Dio ci dà. Il benessere, a volte, produce regresso. E io credo che anche questo è uno dei concetti per i quali oggi siamo in una profonda crisi di sani principi, di valori morali, di quali sono le cose fondamentali della vita, al punto che Dio è stato messo come un qualcosa di facoltativo e non più di vitale importanza per la vita e per la vita eterna. Ecco perché Gesù a un certo punto dice: quanto è difficile che un ricco entri nel regno di Dio. Cosa vi ho chiesto all'inizio? Chi di voi è ricco? Ora, la ricchezza non ha niente a che fare con i beni materiali, quanto con tutto quello che è spirituale, perché le nostre ricchezze fondamentali sono i beni spirituali, sono i beni e benignità di cui l'Apostolo parlava, quelli che ci accompagneranno tutti i giorni nella nostra vita. E noi vi posso affermare che siamo gli uomini e le donne più ricchi sulla faccia della terra, tutti quelli che abbiamo ricevuto la vita eterna in Cristo Gesù. Perché conoscere Lui e riceverlo ed essere adottati come figli di Dio è la ricchezza più grande. Ecco che il pastore Gene, sì, ha lasciato questa terra, ma è entrato nella casa del Padre. E mentre la sua famiglia e la chiesa piangono, ed è normale che sia così, lui sta gioiendo alla presenza di Dio. La sua vita è cambiata in meglio.
L'Apostolo Paolo in un'occasione disse: quanto sarebbe bello per me andare, ma è più importante che io resti per voi, perché doveva portare a termine la sua missione e il suo scopo. E così sapete cosa finisce? Che Dio fa seccare quella pianta in 24 ore. E Giona si arrabbia ancora di più con Dio. E Dio lo guarda e dice: Giona, ma perché fai così? La pianta si è seccata. Ah, hai apprezzato una pianta. Ti sei arrabbiato e disperato perché si è seccata. E io dovrei uccidere 120.000 uomini, che è il popolo di Ninive, senza contare il bestiame. Non dovrei avere io pietà di loro? E sapete, il libro di Giona termina proprio con questa domanda. E io credo che tutto questo dipenda da come noi ragioniamo. Non possiamo sempre tendere a fare ragionamenti naturali. Sapete, a volte siamo così bravi che riusciamo a portare le nostre idee e i nostri ragionamenti naturali come se ce l'avesse detto Dio, come se fossero ragionamenti spirituali dettati dalla volontà di Dio, o addirittura riusciamo a dire: perché me l'ha detto Dio? A me capita di fare delle consulenze e sentire delle cose incredibili. No, perché Dio mi ha parlato e mi ha detto di fare questa cosa. Oh. E come si fa a capire se qualcosa che ti ha detto Dio lo ha detto veramente Dio? Come facciamo a capirlo? Secondo voi? Ogni parola va confrontata con la parola di Dio. Gesù è la parola fatta carne. Tutti d'accordo? E cosa faceva Gesù? Quando parlava, richiamava la parola scritta. Aveva bisogno di richiamare la parola scritta dai profeti, che erano sue creature, gli aveva dato lui la vita? No! Ma lui richiamava la parola di Dio, perché Dio ha innalzato la sua parola. E lui, nonostante fosse la parola fatta carne, il figlio di Dio, confrontava ogni cosa con la parola di Dio, perché sta scritto. E quando qualcuno compie delle azioni, fa delle scelte che non sono conformi ai principi, alla dottrina, a ciò che è scritto dalla parola di Dio, posso garantire al 100% non è Dio che lo ha detto. Perché Dio non potrebbe mai contraddire se stesso. Addirittura tentavano di attribuire i miracoli di Gesù come se li avesse fatti il nemico. E Gesù gli disse: scusate, ma come potrebbe Satana scacciare Satana? Ho un regno diviso, non può rimanere in piedi. Ma che cosa state dicendo? Il metro sarà sempre la parola di Dio. Sapete, in un'occasione Gesù si trovò tirato in ballo in una situazione da parte di un uomo. Quale giudice? Luca 12, versetto 13. Qualcuno della folla gli disse: maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. i problemi sempre gli stessi sono. Cioè, si rivolge a Gesù per dirgli: maestro, tu che sei uno che ha un certo peso, spessore, diglielo tu di dividersi l'eredità con me. E Gesù gli dà un insegnamento e chiarisce bene le idee a tutti. O uomo, ma chi mi ha costituito giudice e arbitro su di voi? Poi disse loro: fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Puoi dire alla persona accanto a te: la tua vita non consiste nell'abbondanza delle cose che possiedi. E così egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Sapete, questa storia dice tante cose. Quello che Gesù stava dicendo era: non fondiamo i nostri pensieri, i nostri obiettivi in tutte quelle cose che sono beni materiali che finiranno, perché di là non ci porteremo niente da questa terra se non il premio delle opere spirituali che avremo fatto in Lui. Gesù dice innanzitutto che nessuno è chiamato a giudicare nessuno. Poi parla dell'avarizia e soprattutto dice di capire in cosa consiste il vero tesoro. Poi dice di stare proprio attenti all'avarizia. C'è un detto che dice che l'avarizia è il padre di tutti i vizi o i mali. Quell'uomo ragionava da uomo naturale: ho avuto un gran raccolto, sono ricco, i miei granai sono piccoli, adesso li demolisco, ne costruirò di più grandi e così potrò godere in santa pace per tanti anni con la mia buona condizione economica. E che cosa aveva investito nella sua vita spirituale? Sapete, io credo che Dio, o a Dio, faccia piacere che i suoi figli possano vivere una vita benedetta, nel senso di stare bene, dignitosamente. Perché no? Conosco tante persone che hanno visto una prosperità nella loro vita, ma ho visto anche che sono stati talmente generosi e che hanno dato la priorità sempre al regno di Dio, e quindi sono stati usati come strumenti di Dio non solo per essere benedetti, ma per benedire tanti altri. E questo è meraviglioso. Ma non ci dimentichiamo che la nostra priorità è sempre spirituale. E la terza cosa, ciò che non dobbiamo dimenticare, è che ogni cosa è un dono. E che tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro.
quell'uomo si era fatti i conti male. Si era fatti i conti senza l'oste, direbbe qualcuno. E il Signore guardava e ascoltava. Anima mia, mangia, bevi, godi. E forse qualcuno stava canticchiando. Anima mia, torna a casa tua. La vita è un dono, non è scontato. Ogni giorno è un dono, non è scontato. La salute è un dono, non è scontato. Una famiglia unita è un dono, non è scontato. Una chiesa unita è un dono, non è scontato. Io ho pensato molto stamattina. Ho avuto la visione della parabola delle 10 vergini. Vi ricordate, abbiamo avuto un evento delle donne proprio qui. Mi ricordo quando Giovanna passava con la lampada piena d'olio e versava. In alcune sì, nelle altre no. E ho pensato che in qualsiasi momento, in qualsiasi tempo, la cosa fondamentale è essere pronti. Essere pronti significa essere ogni giorno collegati, connessi con Lui. Matteo 24:40, Gesù, parlando di ciò che accadrà, disse: due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Perché Dio una la prende e l'altra la lascia? Uno sì, uno no? Il 50% è salvato? Mario ha molta fede, io non ce l'ho la fede di Mario. Sapete cosa significa? Che non è che è scontato che tutti sono salvati. Verrà fatto una selezione personale. Infatti Dio ha figli, non ha nipoti. E poi dice di vegliare, di stare attenti, di essere pronti. E parla di alcune situazioni d'esempio. Intende dire: siate ben concentrati, non pensate ad altro. Il vostro primo pensiero e il vostro primo obiettivo deve essere sempre il regno di Dio. Non si può scherzare, perché si può perdere la vita in un istante. Non vi voglio mettere paura. Voglio dirci, dobbiamo essere pronti, perché magari abbiamo fatto tutta la corsa e siamo quasi al finale dove c'è la linea di arrivo, e se fallisci all'ultimo passo hai perso tutto. La gara, la corsa, la corriamo tutta dall'inizio fino alla fine, e dobbiamo essere sempre pronti e perseveranti. E sapete, parlando di pietre, tornando sul discorso delle pietre, della pietra angolare, delle pietre viventi, Gesù ha parlato di questo: pietre viventi e costruttori, vi ricordate, ve l'ho detto prima. Siamo i costruttori della nostra vita. E Gesù in Matteo 7,24 dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica lo paragona ad un uomo avveduto, saggio, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, essa crollò e la sua rovina fu grande. Se ci fate caso, la pioggia, i venti, le inondazioni arrivano a tutti. Non è che perché siamo cristiani siamo risparmiati, no? A tutti succede. Ma la differenza sarà dove abbiamo costruito noi stessi la nostra casa, che è la nostra vita. E poi c'è di più, perché Gesù dice: chiunque ascolta queste mie parole. Ma voi le avete lette queste parole di Gesù? Stasera non le leggeremo. Però stasera, quando arriveremo a casa, andremo a leggerci tutto il capitolo 7 di Matteo. Chi lo farà? Chi se lo ricorda? Matteo 7, dal primo versetto. Dobbiamo saper ascoltare, ma non basta. Dobbiamo saper ubbidire. Dobbiamo sapere mettere in pratica la sua parola per il nostro bene. Perché abbiamo iniziato bene, ma non dobbiamo fare come i Galati, che l'apostolo Paolo è costretto a riprendere. E gli dice: Galati insensati, ma chi è che vi ha ammaliati? Ma come mai avevate cominciato così bene e guardate ora dove state camminando? E comincia a elencare tutte le opere della carne e il frutto dello spirito. Ma che vi è successo? Come mai? Perché il rischio di finire fuori strada c'è per tutti e noi non ce lo possiamo permettere. Sapete, ho pensato ancora di più. Perché Matteo 7, mettere le parole in pratica, significa servire il Signore, da veri servi di Dio, dare priorità al regno di Dio, dare priorità alle cose spirituali, dare priorità a tutte le cose eterne che non finiscono. Gesù ha detto: mettete prima il regno di Dio. E qui ci sono le tue risposte, perché molto spesso noi diciamo: Signore, ma io ho bisogno di questo, e io ho bisogno di quest'altro, e io come farò, Signore, tu lo sai, e io non posso per questo, non posso per quello. Ma se tu metti prima il regno di Dio, dice lui, si prende cura di te, tutte le altre cose te le farà sopraggiungere. E quando ti sopraggiungeranno, sai una cosa? Avrai tanta di quella benedizione, che non avrai più dove riporla. Sarà una benedizione scossa, pigiata e traboccante. Ma tu pensa, se io mi prendo cura del regno di Dio, secondo te Dio sta lì a guardare e non fa nulla? Ma poco mi benedice 100 volte, perché l'ha detto nella sua parola, e non ci farà mancare nulla. Questo non significa che diventeremo ricchi, no, le nostre ricchezze sono prima quelle spirituali, ma sicuramente non ci mancherà mai nulla, perché la Bibbia dice pure che non ho mai visto il giusto mendicare il pane. Lui provvede miracolosamente in un modo o in un altro. E stasera vuole essere solo un campanellino di allarme per tutti noi, perché siamo costruttori responsabili ciascuno della propria vita. E questo significa che dobbiamo cambiare, questo significa che dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, dobbiamo perdonare, dobbiamo amare, dobbiamo andare controcorrente, dobbiamo fare quello che la parola di Dio dice. Perché lo dice la parola di Dio, e noi non ci vogliamo trovare impreparati, ma vogliamo essere sempre pronti con le lampade accese e piene di olio.
Gli altri facciano quello che vogliono, ma per quanto sta a noi e alle nostre case, noi dobbiamo servire l'Eterno. Non abbiamo altre alternative o piani B o altre possibilità. Abbiamo il motivatore. Dobbiamo servire perché siamo stati creati, chiamati, scelti da Dio per servirlo. E i figli di Dio, i servi di Dio, hanno delle caratteristiche, non ve le posso elencare tutte stasera, ma almeno due o tre sì. Hanno la gioia, hanno la passione, hanno il sorriso sulle labbra. E la faccia dei figli di Dio quando servono nel regno di Dio esprime vita, esprime luce, e le persone lo vedono là fuori quando abbiamo la faccia che esprime veramente luce e gioia. La vuoi questa faccia? Già ce l'avete alcuni, quasi tutti. Serviamo il Signore, non guardiamo a quello che accade. Abbiamo bisogno d'aiuto? Alziamo gli occhi ai monti, sappiamo a chi dobbiamo andare. Perché vengono le tempeste, inondazioni e tutto quanto, l'abbiamo ascoltato. Ma se siamo fondati sulla roccia, noi non potremo cadere e noi non cadremo. E non siamo di quelli che si tirano indietro. Noi andiamo avanti di fede in fede. Accada quel che cada, noi siamo irremovibili, perché la roccia Cristo Gesù è irremovibile. E noi siamo saldati, fondati, incollati. Ditelo come volete. Siamo tutt'uno con il Signore Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo e con la vera Chiesa di Cristo. Amen. Okay.